discorso dell'Asia e dell'Europa è di un'importanza cruciale, è un cambiamento epocale, cioè l'Asia è diventato il terzo grande pilastro del sistema internazionale, dell'economia mondiale, quindi la collaborazione tra l'Europa, che già lo era da tempo, e questo nuovo pilastro è fondamentale. Naturalmente una collaborazione che presupporrebbe da parte dell'Europa una capacità di gestire un negoziato, di gestire in qualche modo una strategia come attore unitario, fortemente coesa, e questo è il lato più debole invece di tutta l'incontro, in qualche modo le potenzialità di scambi tra queste due aree, perché l'Europa era e rimane profondamente divisa e lo è ancora di più nel momento in cui, come sappiamo, è alle prese ancora nell'area dell'euro con una sua crisi. I paesi europei sono molto più propensi a negoziare poi con i singoli paesi dell'Asia o con la Cina, che poi ne rappresenta il grande pilastro, di quanto non siano interessati a sviluppare una strategia comune.
Ecco professore, la Russia però riesce a tenere banco, Putin catalizza l'attenzione se non altro mediatica.
La Russia tiene banco perché purtroppo il conflitto con l'Ucraina, come sappiamo, è un pericolo immediato.
Questo primo piano di Putin politico, poi a quale piano economico corrisponde della Russia?
Un piano in forte peggioramento. L'economia russa sta pagando fortemente, molto di più di quanto non costi a noi le sanzioni e una sorta di isolamento anche che è avvenuto a livello, non dimentichiamocelo, finanziario. Quindi Putin è costretto in qualche maniera comunque a mostrare, come dire, disponibilità di mediazioni. Per ora sono prime timidissime aperture, se non delle mosse tattiche, perché dietro nella sostanza concessioni vere non se ne sono viste e non se ne vedono. Ma naturalmente non dobbiamo illuderci, la partita è tutt'altro che risolta e le tensioni, ma soprattutto il braccio di ferro andrà ancora avanti per lungo tempo, perché dietro ci sono delle mire da parte di Putin, della Russia di Putin, che sono mire di medio periodo e sono mire in qualche maniera dirette poi a scardinare, invece che per noi rappresenta un ordine fondamentale che è quello delle sovranità nazionali.
Professore, a questo decimo vertice ASEM, l'Europa e l'Asia, con quale rispettivamente stato di salute si sono presentate?
Purtroppo lo stato di salute è, diciamo, simmetricamente opposto. L'Asia si presenta come un insieme di economie fortemente anche interdipendenti e integrate, che gode di una crescita e soprattutto di un processo di industrializzazione e ristrutturazione che va avanti ormai da moltissimi anni e che conosce qualche flessione, ma stiamo parlando comunque di tassi di crescita che sono n volte i tassi che riguardano invece un'area come quella dell'Europa, e l'Europa si presenta invece in una situazione ancora di forte debolezza, nel senso che poi basta poco a livello internazionale per vederci riprecipitare in una situazione di turbolenze finanziarie, ma soprattutto è l'economia reale in Europa che continua a soffrire fortemente, c'è un ristagno molto diffuso soprattutto nella periferia d'Europa. Quindi per quanto riguarda l'Italia, ecco, qui ci sarebbe bisogno, che le ricette non mancano, sono note, sono applicabili, economicamente sono anche testate, quello che manca è una volontà e capacità politica di metterle in atto, e questa è la divisione che in qualche maniera oggi dal punto di vista politico soprattutto sta spaccando il nord dell'Europa dal sud. È molto preoccupante, perché naturalmente su una divisione di questo genere non è che possiamo costruire un'Europa più forte, un'Europa in grado di dialogare con un grande polo continentale come è diventato quello asiatico.